Ciao Andrea Signorelli, giornalista freelance, grazie di essere qua con noi su Radio Blackout. Noi abbiamo letto un tuo articolo l'altro giorno pubblicato su Guerre di Rete, che si intitolava Tutti i guai di OpenAI, ci è sembrato interessante e quindi volevamo fare una chiacchierata con te a riguardo e approfondire alcuni argomenti. Quindi benvenuto.
Ciao, grazie a voi per l'invito.
Allora, il tuo articolo comincia già subito facendo una lista di quelli che sono quelli che tu hai definito i guai di OpenAI. OpenAI, ricordiamo, la società che sta dietro al forse ancora più celebre logo di ChatGPT. Quali sono, se vuoi farci un piccolo resoconto di quelli che sono i guai che OpenAI si trova ad affrontare in questo momento, e poi magari andiamo ad approfondirne qualcuno.
Sì, sono una serie di guai che sono abbastanza comuni a tutte le startup da un certo punto di vista, quindi indebitamento, costante ricerca di finanziamento. Ecco, questo secondo me è già un tema interessante sul quale poi magari torneremo. I finanziamenti nel mondo mediatico vengono sempre celebrati. La tale startup ha ricevuto 20 miliardi di dollari, dico una cifra a caso, per una valutazione di 100 miliardi. Non si va mai a vedere però perché queste startup abbiano bisogno di ricevere così tanti soldi. E i soldi di cui è costantemente a caccia OpenAI, io dico OpenAI, sono veramente, veramente tanti e ne ha bisogno in continuazione. Quindi anche questo dovrebbe come minimo sollevare qualche curiosità, qualche volontà di andare un po' più a fondo. Poi sappiamo che c'è stato quel passaggio veramente significativo e che è stato fatto passare come se fosse una cosa normale, ma in cui una non profit è finita prima di fatto sotto il controllo di Microsoft e poi si è trasformata in una for profit. Ecco, questo è un cambio ovviamente di motivazione, di statuto cruciale e che quindi pone anche moltissime domande rispetto a quello che è stato il passato e il modo in cui OpenAI si è sempre presentata. E poi infine c'è un altro aspetto molto importante. OpenAI è sempre stato un team in cui Sam Altman era sì il volto, ma non era neanche l'esperto tecnico. Tra le altre figure c'erano Mira Murati, c'era soprattutto Ilya Sutskever, che non è un nome molto noto, ma per chi conosce, per gli addetti ai lavori, ecco, nel campo dell'intelligenza artificiale non è un nome noto, no, è praticamente un luminare, è una delle persone che ha contribuito a dare via alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale e moltissimi altri dirigenti e figure di primissimo piano sono in continuazione scappate da OpenAI oppure si sono presi lunghi periodi di riposo per poi tornare. Insomma, se uno mettesse veramente assieme in un elenco, come ho fatto appunto all'inizio dell'articolo, tutte le caratteristiche e gli aspetti che non tornano di OpenAI, a partire dai bilanci in profondissimo rosso e poi tutti gli altri, verrebbe veramente da chiedersi, beh, non è che qua sotto c'è qualcosa che non va al di là dell'hype generato da ChatGPT?
Certo, sei stato anche generoso, nel senso che poi in realtà nell'articolo le hai bacchettate ancora di più e hai tirato fuori anche altri tipi di problemi che si trova ad affrontare questa società, tra cui per esempio quelli legali e quelli tecnologici, ma ne parleremo poi anche più approfonditamente più tardi. Forse partirei dall'aspetto economico. Effettivamente parli delle spese molto esose. Possiamo precisarle sia in maniera quantitativa, magari, ma soprattutto per che cosa OpenAI ha bisogno di tutti questi soldi?
Allora iniziamo dall'aspetto quantitativo. Allora, nell'esercizio appena chiuso, anche se i bilanci ancora non ci sono, e non è detto che ci saranno, visto che OpenAI non è quotato in borsa, però una stima di una testata assolutamente affidabile come The Information, il cui lavoro è proprio fare i conti in tasca al mondo della Silicon Valley, ha stimato delle spese per 9 miliardi di dollari e dei ricavi per 4 miliardi di dollari. Significa che nel solo 2024 OpenAI ha bruciato 5 miliardi. Sempre The Information, in un altro articolo più recente, ha stimato che per il 2026 queste perdite raggiungeranno la cifra di 16 miliardi di dollari, il che dà ragione a tutti quegli analisti, e sono tanti e molto più esperti di me, che dicono che tutti questi finanziamenti che OpenAI sta raccogliendo quasi a livello annuale, l'ultimo round di finanziamenti da 20 miliardi di dollari vengono bruciati in tempi rapidissimi e che quindi sollevano un po' di problemi. Ora, l'hype che c'è attorno a ChatGPT e OpenAI è tale che non hanno nessuna difficoltà a raccogliere questi soldi, anzi ci sono letteralmente i finanziatori, gli investitori più grandi del mondo che si mettono in fila e devono anche sottostare a determinate condizioni decise da OpenAI per poter investire nella startup di Sam Altman. Qual è la differenza? E qui è l'aspetto qualitativo più importante rispetto alle altre startup che in passato si sono indebitate. Prima di tutto che né Amazon, né anche Uber, nessuna di queste enormi startup note per essere state in rosso per lunghissimo tempo ha mai raggiunto cifre così alte in tempi così stretti. E la seconda questione centrale, un po' difficile da spiegare, ma ci proverò, è che per OpenAI non vale la legge di scala che valeva per le altre società. Mi spiego. Prendiamo il caso di un social network, Instagram. Se Instagram ha bisogno di ricevere finanziamenti all'inizio della sua avventura, è normale che all'inizio debba andare in rosso e si debba indebitare, ma le spese che Instagram avrà resteranno più o meno fisse all'aumentare della quantità di utenti che utilizzano un social network, perché tutto sommato sì, devi aggiungere un po' di cloud qua e là, ma cambia poco. Quindi c'è scalabilità, ok, io sarò in rosso per qualche anno, ma se riesco ad aggiungere questo tot di utenti, io so che sarò in attivo e le mie spese resteranno fisse. Ecco, questo vale più o meno per tutti i settori della Silicon Valley. Vale per i social, vale per Amazon, vale per Uber, vale più o meno per tutto ciò che funziona su una piattaforma digitale, tranne ciò che funziona tramite intelligenza artificiale. Perché l'intelligenza artificiale, al crescere delle sue capacità, delle sue abilità e quindi dei modelli che OpenAI sviluppa costantemente, GPT-1, 2, 3, 4, O1, eccetera, eccetera, le spese che deve affrontare per addestrare e gestire questi modelli che sono incredibilmente energivori, e questo è un altro problema di cui si parla poco perché consumano tantissimo, le spese aumentano esponenzialmente. Quindi in una fase in cui loro devono costantemente migliorare le prestazioni di questi modelli, le loro spese continuano ad aumentare esponenzialmente. Per addestrare GPT-3, che era l'origine della prima versione di ChatGPT, hanno speso circa 5-10 milioni di dollari, per addestrare GPT-4 ce ne sono voluti 100 milioni e pare che per il GPT-5, che non è ancora uscito perché ci sono dei problemi di cui poi parleremo, sia forse arrivati fino a 1 miliardo. Se le spese sono queste e continuano a crescere, diventa estremamente complicato per OpenAI e tutte le altre società che si occupano di intelligenza artificiale generativa, cioè quella che crea testi, immagini, eccetera, eccetera, individuare un modello di business sostenibile.
Sì, immagino che la maggior parte di queste spese poi sia una spesa viva di energia, ma la domanda che uno si pone è, quindi, a fronte di tutte queste spese, qual è il business model di OpenAI, ovvero come in questo momento genera dei profitti e come pensa di farlo in futuro, se ci sono delle avvisaglie in merito?
Allora, il modo in cui OpenAI genera profitti è basato da una parte sugli abbonamenti. Vediamo che adesso se usi ChatGPT, e poi ChatGPT è solo uno, perché poi ovviamente c'è da lì per quanto riguarda le immagini, poi adesso c'è anche Sora per quanto riguarda i video, e tutte cose che ovviamente costano tantissimo generare video con l'intelligenza artificiale, quindi farà pagare agli utenti. Adesso se usi ChatGPT gratuitamente e poche funzionalità, se paghi, mi sembra, 20 dollari, sì, io pago 20 dollari al mese, hai accesso ai modelli più avanzati. Adesso c'è anche l'abbonamento business che costa qualcosa come 200-300 dollari al mese per funzionalità particolarmente avanzate, e poi anche lì da capire se ne vale la pena, perché finora non si notano dei salti tali da giustificare questa differenza di spese. E poi guadagna o pensa di guadagnare dal, diciamo così, l'integrazione di ChatGPT o di modelli sviluppati da OpenAI in tantissimi altri sistemi. Un esempio, anche se non funziona, anzi adesso vediamo, è l'integrazione di ChatGPT all'interno dei nuovi sistemi operativi di Apple basati sulla cosiddetta Apple Intelligence, insomma la via di Apple all'intelligenza artificiale. Ecco, questo sarebbe un modello di business se non fosse che è stato OpenAI a pagare Apple per farle integrare ChatGPT all'interno dei suoi dispositivi, perché ovviamente OpenAI fa molta pubblicità, però si può immaginare che questo sia solo una fase momentanea. Quindi sarebbero queste le direttrici che OpenAI segue per fatturare, con cui fattura e fatturato cresce moltissimo. Il problema è che fino ad oggi le spese crescono molto, molto, molto di più. E non è detto che un sistema, qua la dico un po' con una battuta, però lasciamelo fare, un sistema che fondamentalmente aiuta me a scovare i refusi negli articoli o a te a scrivere il lancio di una trasmissione, a un programmatore a scrivere codice, cioè insomma sto dicendo cose che non è che cambiano la vita, non è come quando i primi sistemi di intelligenza artificiale hanno permesso la nascita di Netflix e Spotify, stiamo parlando di cose molto più piccole, molto più che riguardano proprio la nostra quotidianità, che già oggi iniziamo a dare per scontate. Ecco, non è detto che a fronte di queste gigantesche spese OpenAI riesca a trovare una via per la sostenibilità. Google, OpenAI, ChatGPT sta diventando come abitudine di utilizzo una sorta di nuovo Google. Il problema è che Google costa pochissimo da, soprattutto da gestire, ha un consumo energetico irrisorio e i costi di sviluppo sono niente. Con ChatGPT è tutta un'altra storia.
No, certo, poi il discorso, perché spesso si parla di quelli che sono i costi diretti e vivi, ovvero quanta energia e quanti soldi si spendono per mantenere il progetto di OpenAI e in generale di questa intelligenza artificiale generativa e nella sua ricerca. Però questo discorso poi spesso tende a dimenticare che non ci sono solo i soldi che sono spesi lì, ma anche i soldi sottratti negli altri ambiti di ricerca che si potrebbero fare, perché come dicevi tu, appunto, non stiamo risolvendo la fame del mondo, stiamo aiutandoci a fare le tesi di laurea su temi probabilmente inutili. E quindi anche questo è un po' il discorso, e questo discorso è ovviamente figlio dell'hype che viene costantemente alimentata. Infatti a me verrebbe anche da chiedermi per quale ragione questi investitori siano illusi da dei potenziali guadagni, visto che non viene neanche offerto un prospetto di business model che sia poi sufficientemente valido in un breve futuro. Non so se...
Sì, questa è una bella domanda. Allora, innanzitutto va detto che potrebbe benissimo aver ragione OpenAI, nel senso noi stiamo semplicemente sollevando dei dubbi, il che non significa che OpenAI andrà in bancarotta, non significa che l'intelligenza artificiale generativa si rivelerà un flop, nulla di tutto ciò. Però è anche giusto ogni tanto porsi dei dubbi e non dare per scontato che la narrazione che arriva dalla Silicon Valley sia necessariamente giusta, perfetta e che dobbiamo assolutamente bercela proprio come ce la raccontano. Se ci sono degli aspetti che non tornano, uno giustamente si interroga, poi si scoprirà se le cose riusciranno ad aggiustarsi o meno. La ragione per cui gli investitori non solo continuano a fidarsi di OpenAI, ma letteralmente si mettono in fila per essere accettati da OpenAI, è che hanno un po' questa modalità da... Sì, ok, le probabilità di fallimento sono molto elevate, ma se per caso le cose vanno come loro dicono, allora ne sarà valsa assolutamente la pena. Gli investitori in startup sono molto abituati a ragionare nell'ottica investo in 100 startup, 95 falliscono, l'importante è che le 5 che non falliscano siano le nuove Facebook o Google. Sono molto abituati a ragionare in questa maniera. Certo, quello che OpenAI gli sta chiedendo è una fiducia quasi religiosa, mi verrebbe da dire, perché c'è di mezzo anche questo sacro graal tecnologico dell'intelligenza artificiale generale, quindi non generativa, quella che fa testi eccetera, ma generale, cioè quella che raggiunge il cosiddetto livello umano in molteplici ambiti cognitivi. Ecco, e qui il problema è che tutti nella Silicon Valley, tranne i tecnici, curiosamente, più che altro gli imprenditori e i venditori, danno per scontato che l'intelligenza artificiale generale sia praticamente a un passo, sia qua dietro, se non è quest'anno sarà il prossimo, ma tanto ogni anno viene sempre rimandata al successivo, e che questo inevitabilmente creerà una vera e propria rivoluzione industriale basata su intelligenza artificiale, cioè cambierà proprio il paradigma socio-economico del mondo occidentale, e non solo occidentale, perché ovviamente anche da Cina è profondamente coinvolto nello sviluppo di queste tecnologie. Quindi, come dire, il gioco vale la candela. Se davvero OpenAI o chi per essa riuscirà ad aggiungere l'intelligenza artificiale generale, la AGI, allora tutto questo sicuramente ci riporterà i ricavi di cui abbiamo bisogno per rientrare dall'investimento. Ci riusciranno? Secondo molti esperti questa cosa è proprio completamente sbagliata come narrazione, cioè l'intelligenza artificiale generale non dovrebbe neanche essere necessariamente un obiettivo che noi dobbiamo seguire, perché non è neanche ben chiaro da una parte che cosa ce ne facciamo di un sistema informatico che è intelligente quanto noi, visto che semmai abbiamo bisogno di un sistema informatico, come tra l'altro ChatGPT è, che è complementare alla nostra intelligenza, non che ci fa rivalità, ma che ci completa. E dall'altra parte perché non è assolutamente chiaro quali siano, non è assolutamente chiaro se c'è la possibilità tecnologica di arrivare a un livello di questo tipo.
Certo, ma infatti mi è parso interessante il riferimento che tu hai fatto utilizzando il termine religioso, perché effettivamente poi non è probabilmente questo il luogo, il momento in cui si possano approfondire questi discorsi, però effettivamente penso che una gran parte di ideologia sia mischiata insieme a queste visioni, ideologia quasi appunto di tipo religioso fideistico, sia mischiata in queste religioni, in questo spostamento di denaro, in questa grande attenzione, oltre ovviamente a una parte economica che effettivamente, però perché è proprio lì, in parte anche per questioni ideologiche, credo. Ma tra l'altro, piccolo inciso, infatti questa ideologia che coinvolge i grandi tech bros della Silicon Valley e non in generale statunitensi, proprio Sam Altman, il CEO di OpenAI, che dir si voglia, comunque nel passato ha avuto un passato di orientamento democrat, ha sempre sostenuto candidati democratici, mi pare che invece alla fine dell'anno scorso, in seguito alle elezioni Trump, abbia anche lui donato un bel milioncino di dollari al presidente neoeletto, perché comunque evidentemente, come dimostra anche il fatto che questi grandi dirigenti fossero tutti, quasi tutti schierati all'inaugurazione di Trump, nel loro interesse è quello di far sì che la propria ricerca e la propria ideologia possa prosperare senza che vengano imposti dei limiti anche solo dal punto di vista regolamentativo, perché se si cominciasse a parlare meno della possibilità che l'intelligenza generale ha di sconvolgere l'umanità e magari a parlare di più dell'effetto che questa può avere, che ne so, sul lavoro, sull'ambiente, necessariamente dovrebbero arrivare delle regolamentazioni che impedirebbero il libero prosperare, la libertà totale che in questo momento questi personaggi hanno.
Sì, sì, è esattamente come dici tu. Diciamo che la Silicon Valley negli ultimi anni ha calato la maschera e ci ha fatto perfettamente capire come quel progressismo in salsa californiana che per decenni hanno brandito come se fosse come se il loro mondo fosse intrinsecamente progressista, era semplicemente una facciata. Il mondo tecnologico comunque nasce all'interno di un ambiente anche controculturale, libertario, hacker, progressista, californiano, eccetera, 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 e quindi in una epoca comunque ormai che possiamo probabilmente definire conclusa, era la carta vincente su cui puntare, indipendentemente da come andavano le elezioni, a livello culturale era la carta vincente su cui puntare. Adesso questo elemento è quasi del tutto venuto meno. Contestualmente non solo c'è l'avanzata della alt-right statunitense, dico alt-right più che destra perché ha delle caratteristiche peculiari che sono molto importanti in questo momento, quindi la destra, quella dei podcast, quella dei meme, quel tipo di destra lì, ha creato un elemento totale di rottura rispetto alla destra conservatrice, paludata e noiosa a cui eravamo abituati, e soprattutto l'elemento più importante, come dici tu, e che è venuto fuori chiaramente come il mondo democratico progressista sia favorevole a delle normative che tengano a bada, giustamente, cioè mi sembra veramente il minimo sindacale che si possa fare, qualche piccola normativa per evitare che questi continuino a fare danni colossali guadagnandoci senza porsi nessun problema, come abbiamo visto che hanno fatto negli ultimi decenni tramite i social. Gli è stato permesso di fare quel cavolo che volevano tramite i social senza dover mai riferire nulla, sappiamo benissimo quali danni sono stati provocati da ciò, o comunque qual è stato il loro disinteresse totale nei confronti dei potenziali danni che potevano essere provocati, e c'è stato qualche timido tentativo negli Stati Uniti anche solo di accennare alla possibilità che magari questa intelligenza artificiale fosse il caso di regolamentarla, non tanto come tendono a fare Elon Musk, Sam Altman eccetera, per evitare che diventi una super intelligenza che si ribella all'essere umano, che quella è una roba assolutamente fantascientifica e che a loro serve come narrazione per buttare polvere negli occhi ed evitare che si parli dei problemi concreti, ma per evitare che faccia danni a livello sociale, a livello di discriminazioni, a livello di lavoro, a livello di sorveglianza, eccetera, eccetera. Ecco, una volta che è diventato chiaro che nella parte progressista dello spettro politico statunitense si tentava almeno molto molto timidamente di porre la questione della regolamentazione dell'intelligenza artificiale e invece a destra gli si dava carta bianca, fate quello che volete, non ce ne frega niente, ecco che come per magia improvvisamente Mark Zuckerberg ha smesso di essere un nerd sfigato con quest'aria un po' da hacker con la maglietta grigia e che diceva di essere progressista, e invece si è indossato le catene d'oro, è diventato un tech bro, ha cancellato i programmi per la diversità e l'inclusione di Meta, ha licenziato quasi tutti i moderatori, tutti i fact checker e niente. E anche, giusto per mettere la ciliegina sulla torta e far capire che non ci dovevano essere fraintendimenti, ha anche tolto le emoticon transgender da Facebook, in modo che sia ben chiaro che, come ha detto Trump ieri nella cerimonia di inaugurazione, i generi sono soltanto due, uomo e donna. Quindi insomma, questo per sottolineare, e ho anche calcato un po' la mano proprio per mostrare quanto è stata repentina questa trasformazione, chiaramente economicamente interessata.
Beh sì, come dicevamo anche durante la scorsa trasmissione, effettivamente stiamo parlando degli stessi personaggi che pochi anni fa avevano censurato lo stesso presidente che adesso vanno a osannare, o
esattamente
verso il quale si propongono come collaboratori. Beh, Andrea, io ti ringrazio, so che tra poco devi andare, grazie per aver partecipato, ci sentiamo la prossima volta.
Mi ha fatto piacere, grazie a voi.